Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Vangelo secondo Matteo, cominciamo il capitolo 3, da 1 a 3. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. In quei giorni, comincia così, sembra che siano i giorni, così superficialmente, i giorni dell'uccisione dei bambini a Betlemme, in quei giorni. Ma sono passati 30 anni, forse di più, circa 30 anni sono passati. Perché allora Matteo dice in quei giorni? Come noi diciamo ogni volta che leggiamo il Vangelo durante la Messa, in quel tempo. Che giorni sono quelli lì? Non sono quelli del passato, sono i giorni in cui Dio è all'opera. Sono i giorni di Dio, giorni della salvezza. Matteo ha imparato dalle Sacre Scritture, perché già per Mosè viene usato questa espressione: in quei giorni. In quei giorni, ecco, Mosè incontra e vede il roveto ardente, e erano passati, chissà, probabilmente 40 anni, stando a altri brani. Erano passati 40 anni da quando abbiamo lasciato Mosè bambino in casa della figlia del faraone. In quei giorni, quindi vuol dire che non tien conto del passato, ma vuol dire adesso cominciano i giorni del Signore. Vediamo, questi sono i giorni che occupano la nostra attenzione. È un'espressione che indica il passaggio dall'infanzia alla vita adulta, così adulta che viene adoperata da Dio. In quei giorni venne Giovanni. Matteo non ce l'ha presentato come invece ce l'ha presentato l'evangelista Luca. Venne Giovanni il Battista. Giovanni il Battista è colui, come dice poi il profeta Isaia, che prepara la via del Signore. In che modo la prepara? Chi è questo Giovanni? Adesso ci dice soltanto Matteo che è il Battista. Cosa vuol dire il Battista? Colui che immerge nell'acqua. Sembra che Matteo parli di una persona già conosciuta a quelli che leggono il suo libro. Certamente ne avevano sentito parlare. È il Battista, colui che immerge nell'acqua. Chi è che si immergeva nell'acqua? Per gli ebrei era abbastanza frequente l'abitudine o la tradizione di immergersi nell'acqua, perché erano abituati alle abluzioni, e le abluzioni erano o quelle normali, quotidiane, di lavarsi le mani fino al gomito, o se si andava in sinagoga lavarsi anche il volto o lavarsi i piedi. Ricordate infatti quando Gesù lava i piedi ai discepoli, Pietro non vuole, poi Gesù gli dice: ma se non ti lavo non hai parte con me. Allora Pietro dice: ah, allora piuttosto anche i piedi, e anche le mani e il capo. Perché? Il capo, le mani e i piedi. Era il rito delle abluzioni. E Gesù gli risponde: no, perché non è un'abluzione che io faccio adesso. È un qualcosa di nuovo che devi imparare. È l'attenzione al fratello, è amare il fratello, e tu in questo momento lasciarti amare da me. Vivi l'umiltà del lasciarti, dell'accettare che io faccia fatica per te. Non è un'abluzione. Gesù non voleva essere un battista in quel momento. Giovanni il Battista. Oh, non c'era solo questa abluzione, ma anche c'era quella dell'immersione completa. Chi di voi è andato a Qumran ha visto l'esistenza delle piscine o delle vasche con le scalette dove si scendeva, e le scalette sono separate da un cordolo di, cos'era, di calce allora, che separava la scala in due, la parte destra e la parte sinistra, perché da una parte scendevano, che erano ancora da purificare, quindi rendevano quella scala immonda, poi si purificavano, non risalivano dalla stessa parte, altrimenti i piedi poggiavano su una zona immonda. Risalivano dall'altra parte che avevano nel frattempo purificato con l'acqua. C'è una di queste vasche anche sotto la casa, sembra che sia quella di Lazzaro, Marta e Maria a Betania. L'ho vista, c'è, e c'è la stessa separazione della scala destra e sinistra. È una bella vasca dove ci si sta dentro per lavarsi, per fare l'immersione. Giovanni non la faceva in una vasca di una casa qualunque di Gerusalemme o di qualche altro villaggio. C'erano certamente solo nelle case dei ricchi queste vasche. Le vasche per l'abluzione completa. Questa distinzione di abluzioni, semplice o completa, adesso io non conosco le abitudini degli ebrei, ma ce le hanno i musulmani che hanno imparato dagli ebrei. Hanno l'abluzione semplice, quella che fanno tutte le volte che vanno in moschea, perché devono purificarsi non da peccati, ma dal fatto che o hanno calpestato o hanno dato la mano a qualche persona infedele, o hanno calpestato la strada dove sono passati dei cani, che sono animali immondi, o hanno emesso qualcosa dal corpo, anche se uno ha dovuto andare a urinare, quello rende immondo e la preghiera non è più valida se non ti purifichi. Invece c'è anche la purificazione completa, allora la doccia completa, ma in un posto dove non c'è il water, perché quello rende immondo l'ambiente. Quindi la doccia deve essere da sola, in uno stanzino da solo. E allora la doccia completa si chiama purificazione maggiore, e quella ci vuole non tutti i giorni, ma quando ci sono state emissioni sessuali, per esempio. Allora Giovanni è chiamato il Battista perché aiuta a compiere le abluzioni complete. Quando le facevano gli ebrei? Quando nella loro vita iniziava qualcosa di nuovo, un nuovo modo di vivere la fede, o qualche cambiamento nella loro fede, forse anche per prepararsi ad eventi particolari, o se avevano commesso peccati particolarmente gravi. Questo battesimo avveniva per momenti particolari della vita e poteva avere significati diversi. I cristiani poi hanno imparato e hanno tenuto un battesimo, una di queste abluzioni, ma una sola, quella per passare dalla vita senza Gesù alla vita con Gesù, da passare da una fede a quella nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo che Gesù ha fatto conoscere e donato. Per cui nel credo noi diciamo: professo un solo battesimo, non ne abbiamo tanti come li avevano gli ebrei, uno solo. Anche perché uno solo, perché non lo ripetiamo mai più. Anche se uno, oggi c'è l'abitudine per, uno vuole sbattezzarsi, non è possibile, perché non è possibile andare alla scuola materna e dire: cancellatemi che io non ho fatto, date una dichiarazione che io non ho fatto, non ho frequentato l'asilo. È possibile? Non è possibile. È avvenuto, rimane che tu hai frequentato l'asilo. Anche se ti facessero la dichiarazione, non ha nessun significato, perché in pratica non puoi cancellare un'esperienza dalla tua vita. Allora chi viene a sbattezzarsi non possiamo dire non è battezzato, non ha senso. Possiamo dire, ma dichiara che non vuol più vivere la fede del battesimo. Il Battista venne. Dove venne? Matteo lascia tutto in sospeso, spiegherà dopo. E predicava nel deserto. Allora vuol dire che venne nel deserto. Cos'è il deserto? È un luogo disabitato. Il deserto di Giuda, nel deserto della Giudea. Il deserto della Giudea non è come il deserto del Sahara, che qualcuno immagina quando sente parlare di deserto. Il deserto del Sahara sono tutte dune di sabbia che si spostano col vento. No, il deserto della Giudea sono montagne rocciose, sono burroni ripidi, scoscesi, precipizi. È difficile camminare nel deserto. È pieno di grotte, quindi ci si può anche abitare volendo. Difatti, 2-3 secoli dopo la vita di Gesù, il deserto della Giudea si è riempito di monaci che volevano vivere proprio una vita, non c'era più il martirio, e allora andiamo a vivere nel deserto. Era un martirio quotidiano. 20.000 monaci dicono che c'era, che abitavano il deserto della Giudea. Ci sono ancora alcuni monasteri, che i monasteri del deserto sono particolari. C'è una casa centrale dove i monaci si trovano solo sabato notte e domenica per le celebrazioni. E poi tutta la settimana vivono nelle grotte che sono sparse. Ce n'è ancora qualcuno. Nel deserto della Giudea, un luogo disabitato, scosceso, vuoto. Come mai Giovanni il Battista predicava nel deserto? Andava lì e predicava. Predicare vuol dire parlare forte, ma annunciare dei messaggi ben precisi. La parola predicare nel Vangelo è un termine tecnico che non tutti lo facevano. La parola predicare è il termine tecnico per dire quello che facevano gli araldi del re quando passavano di città in città, di villaggio in villaggio, per annunciare le decisioni del re, oppure notizie che riguardavano la casa reale. Poteva essere la nascita dell'erede, una bella notizia, o brutta a seconda della violenza con cui regnava quel re. Oppure poteva essere l'elezione di un nuovo ministro, o poteva essere l'annuncio che il re arrivava e passava in quella città, o poteva essere l'annuncio di una nuova tassa, per cui corrispondeva alla Gazzetta Ufficiale, diciamo noi oggi, e questo era fatto così, col passaggio dell'araldo che predicava. Quindi doveva gridare forte che sentissero tutti quelli che c'erano sulla strada e nelle case. Giovanni va nel deserto a predicare. Ha un annuncio ufficiale da parte di un re da dire. E perché nel deserto? La gente che vuol sentirlo deve venire nel deserto a sentirlo. Se lui predica nel deserto, cosa vuol dire? Lo sentono quelli che passano. Chi è che passa? Quelli che da Gerusalemme vanno a Gerico. Sentono queste grida di un annuncio ufficiale. Quelli che da Gerusalemme vanno a Gerico portano la notizia. C'è uno. Allora la gente corre. Quale gente corre? Quelli che desiderano sentire qualcosa di nuovo. Quelli che capiscono che la parola che viene predicata dà gioia, dà speranza, dà fiducia. Perché questo araldo non è di Erode, non è nemmeno di Cesare. È un araldo di un regno nuovo. Lo hanno già detto quelli che hanno portato la notizia. Allora, quelli che vanno ad ascoltarlo lasciano la loro casa, il loro lavoro, per quelli alcuni giorni che servono per andare, lasciano l'ambiente abituale, la loro occupazione in società, lasciano la fretta che hanno tutti i giorni e vanno in questo luogo solitario. Il fatto che uno predica nel deserto suscita curiosità, ma poi anche speranza e desiderio di sentire una notizia che è davvero nuova, diversa dalle solite. E quando sentono che le parole predicate sono utili alla vita, sono messaggi importanti come la parola di Dio, allora sono contenti di sentirla e vanno, e il loro udire non è più un udire, la voce di Giovanni, ma è un ascoltare la voce di Dio. È un ascoltare. Ascoltare cosa vuol dire? mettere in pratica quello che sentono, che odono. Diventano, da uditori diventano ascoltatori. Nel deserto si ascolta la parola di Dio, come già Mosè, quando saliva sul monte da solo per 40 giorni e 40 notti, o come Elia. E nel deserto non ci sono distrazioni, neanche quelle delle occupazioni quotidiane. Non c'è nulla che distrae. Giovanni è mandato in questo luogo perché sia ascoltato come si ascolta un profeta, perché la parola che deve raggiungere non solo gli orecchi ma anche il cuore per trasformarlo, perché devono sentire non la parola di un uomo, ma attraverso quella la parola di Dio che vuole entrare nella vita dell'uomo. Giovanni venne nel deserto della Giudea. E cosa dice? Sentiamo l'annuncio ufficiale di Giovanni. Il suo predicare. La parola predicare allora nel Vangelo non ha quel significato che ha tante volte oggi per noi, perché si dice i ragazzi dicono, non i ragazzi ma i giovanotti, ecco, dicono alla mamma smettila di predicare, perché oppure anche i preti fino a qualche tempo fa, e forse anche adesso qualcuno in qualche occasione o in qualche chiesa fa di quelle prediche che hanno detto oh come predica, e vuol dire rimprovera, è diventato sinonimo di rimproverare, predicare, forse perché in questi ultimi secoli le prediche dei preti sono diventate rimproveri alla gente, ed è per questo che la gente è stufa di sentirsi rimproverare, non ci va più. Forse. Mettiamo tutti i punti di domanda. Predicare voleva dire quello che vi ho detto prima. Non rimproverare, ma dare annuncio di una notizia nuova. E quella di Giovanni era bella perché non veniva dalla casa di Erode e neanche dalla casa di Cesare, cioè da Roma. Cosa dice Giovanni? Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. È brevissimo l'annuncio di Giovanni, forse qui Matteo lo ha riassunto, ma comunque l'ha riassunto molto bene, c'è tutto. Convertitevi, è un invito, se volete potrebbe essere anche un comando. Lo può fare Giovanni perché è l'araldo di un re, e i re non fanno inviti dolci e danno comandi. Convertitevi perché non dice il re dei cieli è vicino, ma il regno dei cieli è vicino. Ha un significato anche questo. Allora, la prima parola è un comando, un invito pressante, ma dice il perché fa questo invito? Perché c'è una notizia bella, bellissima. Bisogna prepararsi a questa, ad accogliere questa notizia bellissima, a realizzare questo evento nuovo. L'invito o il comando dice che bisogna assumere un atteggiamento necessario perché si avveri la notizia che viene data, altrimenti quella notizia è inutile, non si avvera per te se tu non ubbidisci a questo comando. Se tu non ti converti, per te il regno dei cieli non lo vedi, non lo gusti, non arriva, non ti dà gioia. Se invece tu ti converti, allora il regno dei cieli si realizza per te, o tu lo realizzi. L'invito, il comando è convertitevi, la notizia è si è avvicinato, non è più lontano, non è più impossibile il regno dei cieli, cioè il re del regno dei cieli è venuto, è presente. E il regno dei cieli che cos'è? Il regno dei cieli è il re, è il regno atteso da tutti. Perché? Perché i regni degli uomini hanno sempre deluso, non solo deluso. I regni degli uomini creano sofferenza, oppressione. I regni degli uomini esigono tasse sempre più alte, di modo che la tua vita diventa una schiavitù. E oggi voi lo capite bene perché è così ancora, non sono cambiate le cose. I regni degli uomini sono un disastro, fanno soffrire e sono tutti uguali. Muore un re prepotente che pretende tanto, ne va su un altro che rischia di essere peggio di lui. E al giorno d'oggi noi lo vediamo che magari non lo chiamiamo re, diamo altri nomi, prima di andare su si fanno eleggere, è una scusa, perché per farsi eleggere fanno promesse, tirano giù tasse, ma puntualmente appena eletti non tirano giù niente, ne mettono altre, giustificandole col voto che tu hai dato. Il regno dei cieli è vicino. Significa Dio è all'opera, perché nel regno dei cieli non è un uomo egoista, peccatore che comanda. Nel regno dei cieli, il regno dei cieli si chiama così perché non è un regno della terra. Non c'è un uomo peccatore, egoista, violento, prepotente che comanda. Nel regno dei cieli chi è che comanda? Il re, quello che Dio manda come re. E ha altri metodi. I regni della terra vengono con l'esercito, coi soldati, coi ministri che si fanno pagare, i ministri adulatori, cioè che si fanno schiavi da sé. Il regno dei cieli, no, non viene con eserciti, non viene con soldati, non viene con ministri adulatori. È diverso, dovremmo scoprirlo com'è, perché non l'abbiamo mai visto, il regno dei cieli. quelli che ascoltavano Giovanni, il Battista, non avevano mai visto il regno dei cieli. Per vederlo, prima di tutto dovevano convertirsi e dare un segno chiaro della volontà di convertirsi facendosi battezzare, immergendosi nell'acqua davanti a lui. Per godere il regno è necessario accogliere il re. Se viene il regno dei cieli, viene per tutti? Sì, viene per tutti, ma lo godranno tutti? Saranno tutti contenti? O che sì o che no, bisogna vedere. Siccome non ha un esercito, non lo impone a nessuno, non può imporlo, perché non c'è un soldato che ti obbliga con la spada in mano. Allora non è un regno che viene e che tu voglia o no, automaticamente ti trovi dentro. No, devi tu far qualcosa per entrarci o per goderlo, per vivere questa nuova situazione. Per godere il regno è necessario accogliere il re come re della tua vita, non della vita degli altri, ma della tua, che non è un regno che arriva automaticamente, dentro il quale tu ti trovi anche se non vuoi. È necessario che io riesca a ubbidire a quel re. Se riesco a ubbidire a quel re, allora godo la presenza del regno, divento io stesso regno dei cieli. Per ubbidire a quel re cosa devo fare? Rinunciare ai miei desideri e assumere i desideri di quel re. Per questo Giovanni anzitutto diceva: convertitevi, altrimenti non lo vedete questo regno, rimane distante, ancora lontano. Convertitevi. Cosa vuol dire questa parola? È stata tradotta così in italiano, ma dobbiamo andare a vedere che parola adoperava Giovanni, che parola ha adoperato Matteo, che non ha usato la parola di Giovanni, che Giovanni parlava in ebraico, Matteo scrive in greco, perché quelli che leggevano il Vangelo di Matteo non capivano, non sapevano, erano analfabeti di ebraico e doveva scrivere in greco. Allora vediamo cosa significa convertitevi per gli uditori di Giovanni, ebrei, voleva dire pentitevi. Perché? Che bisogno abbiamo di pentirci? Avete ubbidito al serpente. Avete ascoltato il serpente che ha parlato a Eva. Avete dubitato di Dio e avete fatto ciò che è male agli occhi del Signore. Pentitevi. Avete fatto ciò che vi dicono le voglie che provengono dal corpo, dalla carne, le voglie che vengono dalla vostra anima corrotta. Quindi avete ubbidito alle invidie, alle vanità, alle rabbie, alle ambizioni, alle impurità, agli egoismi. Con una parola sola avete ubbidito al serpente, o con un'altra parola sola avete peccato, cioè avete disubbidito alla parola del Padre che vi ama e la parola del Padre che vi ama non l'avete presa come un atto di amore di Dio per voi, l'avete presa come se Dio volesse ingannarvi. Quindi avete visto Dio non come un papà, ma come un dominatore, come un padrone. Pentitevi, convertitevi, vuol dire riconoscete che questi comportamenti che avete vissuto o che state ancora vivendo sono malvagi. Chiedete perdono, battetevi il petto, chinando il capo senza guardare gli altri. Fatelo per primi, perché se guardate gli altri non lo farete mai. Convertitevi. E gli uditori che parlavano greco, gli uditori di Matteo, che leggevano il Vangelo, che lo ascoltavano nella lingua dei popoli intorno alla Palestina, in greco, cosa capivano? Perché Matteo, per tradurre quella parola di Giovanni, ha adoperato una parola che ha trovato nella lingua greca, che prima di tutto vuol dire cambiate la vostra mente, cambiate il vostro modo di pensare, che significa finora avete pensato in modo sbagliato. Avete adoperato il vostro ragionamento in modo stolto, in un modo ingannevole. È per questo che anche San Paolo, nella lettera agli Efesini, raccomanda ai cristiani: rinnovatevi nello spirito della vostra mente, vuol dire il vostro modo di ragionare non è giusto, non è secondo Dio, dovete rinnovarvi, farlo nuovo. Qual è il modo di pensare normale degli uomini? Quando gli uomini ragionano e pensano, partono o fondano il loro ragionamento sulle loro abitudini, che non vanno cambiate, perché è scomodo cambiare le abitudini. Partono dalle comodità, dalle esperienze già fatte, ma le esperienze già fatte sono esperienze di uomini egoisti. Partono dalla formazione che hanno avuto nell'infanzia. E com'è la formazione avuta nell'infanzia? È una formazione avuta da persone egoiste, peccatrici, da uomini coi loro difetti. Quando uno ragiona, normalmente cerca, io cerco ciò che è meglio per me. Coi nostri ragionamenti cerchiamo ciò che è meglio per noi. Quindi sviluppiamo un egoismo sempre più accurato, sempre più profondo. Cambiate la vostra mente. Matteo dice proprio così, metanoeite, cambiate il pensiero, il pensare, la testa, cambiate la testa. E come facciamo a cambiarla? Allora, invece che cercare ciò che è meglio per me, cerco ciò che è meglio per il re che viene. Cerco ciò che è bene ai suoi occhi. E allora le mie abitudini e le mie esperienze e gli insegnamenti che io ho avuto da piccoli non servono. Cerco ciò che è meglio ai suoi occhi. Quindi sto attento a quello che lui mi insegna, a quello che lui mi rivela di sé. Cerco di conoscerlo per poter fare o per poter vivere in modo da fare ciò che è bene ai suoi occhi. ciò che è bene agli occhi del Signore. Ciò che dà gloria non a me, ma a Lui. Non a noi, Signore, dà gloria, ma al Tuo nome. Quindi il mio sguardo non deve essere rivolto al passato della mia vita per trovare i sistemi di ragionamento, le basi per ragionare, ma il mio sguardo deve essere rivolto al futuro, cioè a questo futuro, al Re che viene. Tengo lo sguardo fisso su di Lui, che poi il Re che viene prenderà il nome di Gesù. Giovanni stesso lo presenterà. Gesù è colui che Giovanni annuncia. Lo vedremo nelle righe che seguono, nel prossimo brano. E intanto ci prepariamo a questo arrivo, e quelli che erano lì con Giovanni si preparavano appunto a questo arrivo per dire che volevano cambiare vita con l'immersione nell'acqua, col battesimo. Per questo Giovanni è stato chiamato Battista. Avrebbero potuto chiamarlo predicatore, araldo del regno dei cieli. Lo hanno chiamato Battista perché mette insieme la predicazione anche col gesto di accettarla, questa sua predicazione, di entrare nell'acqua per risalire da quell'acqua pronti, attenti a colui che deve venire e che Dio manda, certamente. Giovanni a sua volta ci dice Matteo, a cui piacciono le citazioni dell'Antico Testamento, che non è da buttare, anzi avete visto com'è prezioso, perché prepara la venuta di Gesù, prepara il nostro cuore ad accoglierlo. Allora guarda, il profeta l'ha detto, che viene uno a preparare la via del Signore. Eccolo, è lui. Quindi Giovanni stesso è preparato dalle parole del profeta, voce di uno che grida nel deserto. Neanche l'avesse visto il profeta Isaia. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. I sentieri del deserto sono tutti curve, per forza devono girare attorno ai sassi, ai massi, ai dirupi, raddrizzateli. Ma intendeva nel tuo cuore, che non ci sia, che non debba far fatica. Il Signore che viene non debba far fatica a camminare nel tuo cuore, ad essere presente. Essere pronti ad accogliere Gesù. Questo è l'annuncio di Giovanni Battista. Sia lodato Gesù Cristo.